chi viene al cinema.
È la sesta puntata del nostro Indovina chi viene al cinema, l'appuntamento per scoprire le novità, i programmi televisivi, le offerte del cineclub e delle piattaforme di streaming, ma soprattutto l'occasione per incontrare i protagonisti del cinema, non solo attori e registi, ma anche chi lavora dietro le quinte. Buongiorno da chi vi sta parlando, Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Quello che ormai è iniziato è il fine settimana che ci porta alla 12ª edizione del Film Festival Diritti Umani di Lugano, di cui parleremo diffusamente tra poco. Prima, però, per chi ama un cinema pieno di effetti speciali, di storie che ci prospettano un futuro digitale, inquietante, quanto ricco d'azione, dedichiamoci alle uscite di questi giorni. Sono due i film, ma noi ve ne suggeriamo uno che ha una storia importante. E cominciamo dal trailer.
Dall'inizio dei tempi, l'uomo ha guardato le stelle e si è chiesto: sono solo? Si parla molto di AI e Big Tech oggi. Mondi virtuali, come saranno? Quando ci arriveremo? Ebbene, signori, non andremo noi lì. Loro stanno arrivando qui. Voglio presentarvi Ares, il super soldato definitivo.
Il film che vogliamo raccontarvi è Tron Ares di Joachim Ronning con Jared Leto e l'agente Scully di X-Files, Gillian Anderson. È il terzo capitolo della saga, poi questo film è diventato un cult movie nonostante gli incassi bassini. Tron è stato uno dei primi film ad utilizzare ampiamente la computer graphic per ambientare la realtà virtuale in cui si svolgono molte delle scene. E dopo quasi 30 anni in naftalina, ecco arrivare il primo sequel, Tron Legacy, nel 2010.
Tron Legacy, di Joseph Kosinski, evidentemente specializzato nei sequel a lunga gittata, vista la meraviglia fatta con Top Gun Maverick, era riuscito ad iniettare in un film segnato dal tempo tanta azione e la musica dei Daft Punk. Non un capolavoro, ma comunque interessante da vedere. Questo nuovo Tron Ares riprende l'idea geniale al centro del primo Tron, e se si potesse entrare in un videogioco e combattere i programmi? Ribaltandola completamente. E se i programmi uscissero dal mondo del gioco e combattessero contro di noi nella nostra realtà? Ecco, questo approccio ne fa probabilmente il vero sequel del primo Tron, ereditandone un pochino anche la stanchezza, perché tra colori, suoni e azioni un pochino ci si annoia. La Encom, azienda tecnologica al centro di tutta la saga, è in competizione con una rivale per sviluppare una sorta di intelligenza artificiale, sempre qui cadiamo, rivoluzionaria, che cambierà il mondo come lo conosciamo, usando una tecnologia che utilizza la stampa in 3D per creare oggetti che però possono avere un impatto nel mondo reale. Oggetti, ma anche un programma di super sicurezza, Ares appunto, interpretato da Jared Leto, che sarebbe l'arma più potente del mondo, se soltanto potesse esistere per più di 29 minuti. Superare questo limite è la sfida che attende le due aziende in competizione, ognuna ovviamente con i suoi scopi nascosti da perseguire.
Ma Alessandro, non so davvero se il nostro pubblico potrà apprezzare questo tipo di proiezione distopica. Fateci sapere se andate a vedere Tron Ares. Anche in questo terzo capitolo la musica ha la sua massiccia importanza. Invece dei Daft Punk, la colonna sonora è firmata dai Nine Inch Nails, e questa As Alive As You Need Me To Be è la canzone principale.
Makes me feel infection. It's almost like a tongue on the back of my neck. And if I had a choice, connection, I never had a chance to catch my breath. It's eating up the space between us. It's eating up all remaining doubt. It's filling up the hole inside you. It's trying to find a way to let itself out.
chi viene al cinema.
Antonio Prata è l'ospite di questa puntata. Nasce a Zurigo nel 1972, si trasferisce poi a Lugano nel 95 per frequentare gli studi di cinema al CISA. Antonio Prata è stato per 13 anni direttore di programmazione e gestore di sala al CineStar di Lugano. Dal 2016 è direttore del Film Festival Diritti Umani a Lugano e dal 2018 è programmatore del Cinema Otello di Ascona. Ma è anche un produttore e distributore cinematografico con la sua Noa Film. È lui il nostro ospite di oggi e come sempre gli chiediamo, come domanda a rompighiaccio, in che modo e quando è nata la sua passione per il cinema.
La mia passione per il cinema nasce grazie a mio padre, che ha lavorato nelle fabbriche di Zurigo come emigrato per tantissimi anni, per circa 40 anni, e in quei pochi momenti in cui siamo stati insieme, perché ho vissuto distante dai genitori per tantissimo tempo nella mia vita, cioè ho vissuto in Italia e loro a Zurigo, ma in quei pochi momenti in cui stavamo insieme, mio padre mi portava alla Casa d'Italia, che era un luogo dove gli italiani si ritrovavano e dove si facevano ancora proiezioni in 35 mm. Sono state le proiezioni più belle, perché erano quelle più vive, dove la gente andava veramente e rideva a squarciagola. Perché rideva? Perché si vedevano spesso ovviamente dei film italiani commedia, e io sono rimasto molto impressionato da quel rumore della cinepresa in 35 mm, perché c'era il proiettore in 35 mm direttamente nella sala, quindi tu sentivi anche un po', no, questo rumore che ti rimane dentro in qualche modo, no? Il buio della sala, la gente che ride, ci si raccoglie tutti insieme a condividere finalmente la stessa cosa, la stessa emozione. Ma poi soprattutto perché ero molto vicino a mio padre e mi piaceva tantissimo vederlo divertirsi e ridere per ogni battuta. Lui adorava Totò.
Antonio Prata poi ovviamente è cresciuto e domani si appresta ad affrontare una nuova avventura, la 12ª edizione del Film Festival Diritti Umani di Lugano. Come al solito avete un programma ricco di film, c'è un concorso che ormai è diventato centrale nel progetto del festival e soprattutto ci sono tanti incontri. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa edizione?
Noi speriamo sempre di più che questo festival possa semplicemente portare alla città, ma anche a tutto il cantone e a tutte le persone, la possibilità di incontrarsi, cosa che mi sembra sia sempre più difficile nella frenesia, nella vita quotidiana. L'incontro anche per guardarsi in faccia, per riflettere, per dirsi anche un po' le cose come stanno, per fare il punto della situazione. Mi sembra che questo sia un periodo in questo senso molto importante. Poi abbiamo la possibilità sicuramente di rafforzare il messaggio del cinema, di un cinema che è molto più pensato, di un cinema che è molto più vissuto anche, perché spesso sono delle storie raccontate da persone che hanno vissuto quello che ci stanno facendo vedere, quello che hanno realizzato, e di incontrare anche alcune di queste persone che arrivano da molto lontano, ma il molto lontano non deve significare che restano lì. Il Film Festival Diritti Umani di Lugano ti dà la possibilità anche a volte di incontrarli da molto vicino, di far sì che queste storie, che sono decine e decine di migliaia di chilometri lontane da noi, spesso invece ci rappresentano, ci riguardano tantissimo.
Il Film Festival Diritti Umani di Lugano nasce per portare il tema dei diritti umani al centro dei dibattiti e delle proiezioni, per promuovere la presa di coscienza dell'importanza di questi temi, ma anche e soprattutto per farlo per il pubblico delle scuole. In periodi difficili come questi assume ancora più importanza sensibilizzare più giovani.
Diciamo che questo è un punto che sta crescendo sempre di più all'interno del festival. Noi quest'anno abbiamo portato da 6 a 9 proiezioni, quelle dedicate soprattutto ad un pubblico scolastico, non soltanto a loro, ma soprattutto ad un pubblico scolastico. Lavoriamo con tantissime realtà scolastiche, con tanti istituti scolastici del cantone, che ci chiedono sempre di più di poter partecipare alle proiezioni. Io credo che i giovani siano il pubblico principale, semplicemente perché sono quelli che possono dare anche una svolta a quello che stiamo vivendo e che ci possono quindi anche e soprattutto portare a fare delle riflessioni più profonde. Io credo che il giovane debba assolutamente aumentare la sua curiosità verso la vita, verso il mondo, verso la realtà e quindi conoscere anche le verità e le persone e le storie di cui vogliamo parlare. Però allo stesso tempo quello che a me fa molto piacere in 12 anni di direzione di questo festival è essermi veramente accorto di quanto loro possono dare anche a noi durante le proiezioni, durante i dibattiti, durante le discussioni. Noi facciamo delle proiezioni e poi i ragazzi possono esprimersi, prendere il microfono, dire la propria opinione, confrontarsi e da lì vengono fuori veramente delle cose molto interessanti e soprattutto un'energia che forse noi più adulti stiamo perdendo e che loro riescono a trasmetterci in una maniera incredibile.
So che è difficile perché avete creato la programmazione, avete visto tutti i film, ma quali sono i momenti, i due momenti più importanti secondo te che lo spettatore non deve perdere?
Credimi che faccio fatica veramente a fare questa scelta, ma perché ci tengo tantissimo, perché si lavora molto intensamente su qualsiasi aspetto, non si è perfetti, questo è sicuro, però cerchiamo di raggiungere il più possibile, diciamo, dei traguardi che possano poi soddisfare.
Allora, giriamola così. Quando hai fatto la selezione, il film che hai detto questo lo voglio di sicuro?
No, io ho voluto di sicuro Gary Nugroe, un autore che è poco conosciuto alle nostre latitudini, ma che fa un cinema strepitoso, a mio avviso, lo fa da 40 anni, è un cineasta indonesiano a cui quest'anno abbiamo deciso di consegnare il premio diritti umani per l'autore, che è un premio che assegniamo da diversi anni a quegli autori che riescono un po' a distinguersi nella loro filmografia grazie a una sensibilità particolare verso i diritti umani. Gary Nugroe sa mettere insieme questo aspetto con quello artistico in maniera molto elevata, secondo me, facendo un cinema che ha quindi un livello artistico alto ma che ha anche tantissima sensibilità verso queste tematiche. Ed è soprattutto questo il fine del nostro festival, cioè portare qui anche un cinema, come dicevo prima, apparentemente distante, ma che poi in fondo, grazie alla presenza degli autori e dei propri film, probabilmente può sembrarci finalmente anche più vicino. Gary Nugroe è uno che ha lottato tantissimo per il cinema stesso nel suo paese, in un momento in cui il suo paese aveva quasi censurato il cinema indonesiano. Lui ha continuato a fare film con moltissimo coraggio, ha ricevuto tantissimi premi in festival molto importanti internazionali, per cui nonostante noi non lo conosciamo bene, nel senso non lo si conosca molto bene qui, comunque una carriera importante ma soprattutto una sensibilità umana rilevante, secondo me, che in questo momento può servirci assolutamente conoscere e approfondire.
Tornerei all'Antonio Prata, studente di cinema. Il resto di una storia è il tuo primo film di diploma, tanti consensi. Cosa ti ricordi di quel periodo?
Mi ricordo che non c'è più, fondamentalmente. È stato un bellissimo periodo. Questo era un film che avevo presentato al CISA come lavoro di diploma, perché avevo frequentato la scuola di cinema CISA, che ai tempi era a Lugano, però dovetti mettere tutto me stesso quasi per fare questo film, tornare quindi ad un passato abbastanza difficile che avevo vissuto in una città, in un luogo in cui non ero più stato, quindi un ritorno dopo 10 anni in questa città. E non pensavo che il film avesse così tanto successo e ha girato tantissimi festival internazionali, ha ricevuto molti premi, premiato anche da, questo lo dico perché ne sono orgoglioso, da Nan Goldin al Dog Lisboa come miglior film internazionale. E ricordo con molta nostalgia quel momento perché è stato un momento in cui io dovevo dare una svolta alla mia vita, in qualche modo dovevo uscire dal mio guscio perché stavo comunque implodendo in questo guscio, e sia frequentare dei compagni che avessero lo stesso stimolo mio, cioè quello di conoscere da più vicino la materia cinematografica, che tutti i professori e gli insegnanti che ho avuto, io ho avuto veramente degli insegnanti importanti per mia fortuna, era un modo di conoscere e di guardare la realtà in maniera totalmente diversa. Questa videocamera comunque in mano faceva un filtro, allo stesso tempo rappresentava per me anche uno scudo, laddove non riuscivo a penetrare, ad entrare, questo mi dava la possibilità di farlo. Ma soprattutto, ripeto, il cinema è qualcosa che non si fa da soli, il cinema è qualcosa che si fa con gli altri, e questa è stata la più bella sensazione che ho avuto in quei 3 anni e nella realizzazione di questo film e degli altri pochi film che ho realizzato dopo Il resto di una storia.
E adesso c'è la domanda finale, quella che facciamo a tutti gli ospiti: qual è per Antonio Prata il film Coperta di Linus, quello nel quale ogni tanto bisogna rifugiarsi. E perché?
Ferro 3 di Kim Ki-duk. Se dovessi immaginare ad una giornata difficile, dove diciamo a volte succede che si abbia poca fiducia verso gli altri, dove si è stanchi, sfiniti, Ferro 3 ti dà un'energia particolare. Ferro 3 di Kim Ki-duk è un film del 2004, Kim Ki-duk che tra l'altro è scomparso qualche anno fa causa pandemia, uno dei realizzatori che diciamo mi fa piacere più ricordare e che ho seguito da molto vicino. Ferro 3 perché è un film magico, un film sospeso per questo personaggio che entra nelle case che non sono sue per metterle a posto, per aggiustarle, e poi conosce questa ragazza che si porta dietro a fare la stessa esperienza nelle altre case, no? Ma è un film sul sogno, è un film sull'amore, ma è un film anche sul silenzio, quindi molto cinema, no? L'occupazione degli spazi, lo sguardo sugli spazi, la descrizione del silenzio, pochi dialoghi. Mi piace tantissimo il cinema di Kim Ki-duk, e Ferro 3 forse è stato veramente un piccolo grande capolavoro.
Grazie Antonio.
A voi.
Indovina chi viene al cinema.
E arriviamo alle proposte televisive. Storie, domenica 12 ottobre, dunque proprio domani alle 20:40, propone in prima televisiva Dolls on the Block di Patrick Sörgel. Dolls on the Block racconta la storia di due giovani anime affini alla guida di un collettivo queer in un Ticino, a dir la verità, ancora molto chiuso verso la scena LGBTQIA+. Queste anime affini portano avanti una piccola ma intensa rivoluzione fatta di DJ set, performance e atti di resistenza quotidiana. Si ispirano alle città in cui hanno vissuto, Buenos Aires e Londra, e provano a trasformare la realtà che circonda queste anime affini, portando nel cuore della Svizzera italiana l'energia radicale delle metropoli queer. Ecco che il film accompagna i protagonisti in un momento cruciale, la scoperta di sé, l'inizio di nuovi amori e l'organizzazione di un grande evento per celebrare il primo anno del collettivo. Dunque, domani sera l'appuntamento è con Dolls on the Block in Storie alle 20:40. Ora un pezzetto di trailer per introdurre il prossimo film.
Lei deve essere Lee Miller.
Siamo in zona di guerra, colonnello. Solo lì va bene.
Solo lì, noi non mandiamo le donne a combattere.
Beh, è un problema, perché sono qui.
Benvenuta qui a Vogue.
Dicono che lei è la donna a cui rivolgersi per un lavoro.
Audrey Withers. E sì, è corretto.
Ho visto i suoi lavori fotografici. Sono davvero notevoli. Lei detesta chi la mette in discussione. Soprattutto quando sa di avere torto. E ha dei segreti, molti, che non condivide mai.
Io non ho mai torto.
Questa è lì.
Al cinema Leventina di Airolo, proprio questa sera alle 20:30, quindi avete tutto il tempo per andarci, è in programma Lee Miller, il film di Ellen Kuras, con Kate Winslet e Alexander Sarsgaard, ma anche Marion Cotillard. È la storia di Lee Miller, nata il 23 aprile 1907, donna che non ha avuto una vita facile. A 7 anni ha subito uno stupro. Già in tenera età il padre ha deciso di iniziarla alla fotografia, sia come modella, la ritraeva spesso anche nuda, sia come fotografa. Nel 1926 Lee Miller sta attraversando la strada a Manhattan. Un'auto sta per investirla. Non ci riesce perché un passante le salva la vita. Il passante è Condé Nast, l'editore di Vanity Fair e Vogue, rimane colpito da lei, non solo dalla sua fisicità, ma anche dalla personalità, dalla conoscenza del francese, dal suo stile. Così diventa modella a 19 anni. Nel 1929 va a Parigi per un apprendistato da Man Ray. Lui diventa suo primo marito. A oggi non è chiaro quali foto di Man Ray siano in realtà state fatte da Lee Miller. Dopo un breve matrimonio con Aziz Bey, uomo d'affari egiziano, e al Cairo scatterà alcune delle foto surrealiste più famose della sua produzione, incontra il suo ultimo marito, Roland Penrose, qui interpretato da Alexander Sarsgaard. La coppia è a Londra quando la città viene bombardata. Roland viene richiamato alle armi. Lee Miller invece lavora come fotografa per Vogue UK. Non vogliono mandarla al fronte come reporter di guerra, così lei trova uno stratagemma. Essendo americana, sfrutta la sua cittadinanza e, a dispetto delle proteste di tutti quelli che attorno, parte. Lee Miller documentò il primo utilizzo del napalm durante l'assedio di Saint-Malo, la liberazione di Parigi, la battaglia dell'Alsazia, l'incontro tra l'esercito americano e l'armata rossa a Torgau. Soprattutto dobbiamo a lei la prima testimonianza fotografica dell'orrore dei campi di concentramento nazisti, quelli di Buchenwald e Dachau. Mentre lei è il soggetto dell'iconica foto, scattata dal collega David Sherman, fotografo di Life Magazine, mentre fa il bagno nella vasca di Hitler. Lee Miller morì di cancro nel 1977 a 70 anni.
Insomma, un film che è piaciuto molto ad Alessandro, recuperatelo, è una bella occasione questa riproposta del cinema Leventina. E arriviamo alla nostra citazione cinematografica, Alessandro, perché ieri, il 10 di ottobre, ricorreva il 40esimo anniversario della morte di Orson Welles. Era nato il 6 maggio del 1915 e già a poco più di 20 anni era una stella della radio americana. Come dimenticare lo straordinario successo de La guerra dei mondi, dal romanzo di H.G. Wells, quasi omonimo, andato in onda con clamoroso successo ed inattese psicosi e crisi di panico tra gli ascoltatori il 30 ottobre del 1938, insomma un caposaldo di quella che è stata la radio. Immensa la carriera teatrale di Orson Welles, così come quella cinematografica iniziata nel 1941, aveva 26 anni, con lo straordinario Quarto potere.
Da lui arriva dunque la citazione di chiusura di questa puntata. Della televisione, alla quale sono legati alcuni dei suoi successi più importanti, ebbe a dire: «Odio la televisione. La odio come le noccioline, ma non riesco a smettere di mangiare noccioline».
È una citazione perfetta per chiudere questa nostra puntata. È tutto per questa settimana. Vi aspettiamo sabato prossimo. Da Moira Bubola e da Alessandro Bertoglio, come sempre, buon cinema!